Vi ringrazio moltissimo, sono orgoglioso di poter dare un contributo che rappresenta fondamentalmente un messaggio di incoraggiamento a proseguire in una intrapresa veramente significativa ed innovativa. Ringrazio la dottoressa Recchia, la dottoressa Caffo, quanti hanno seguito questo progetto, lo hanno fortemente voluto qui in Italia. Saluto gli autorevoli rappresentanti non solo dei 25 paesi, oggi membri e presto 27 dell'Unione Europea, ma anche le altre nazioni che seguono con interesse, cito tra queste gli Stati Uniti, la Cina, la impresa di Michael. Metto l'accento su una denominazione non anglofona. Mi pare un proposito di grandissimo interesse, di grandissima qualità, è la presenza del dottor Colasanti che in Europa segue a diretto contatto con il commissario nella più importante posizione di vertice nell'amministrazione comunitaria le tematiche dell'innovazione e conferma di una volontà dell'intera Unione Europea e della Commissione in primo luogo a procedere su questa strada. Quello che vorrei sottolineare è che spesso noi consideriamo gli aspetti della digitalizzazione, della sistemazione online del nostro patrimonio come qualcosa di svincolato dalle attività di tutela. E spesso consideriamo la navigazione nella rete come qualcosa di, per il grande pubblico, remoto rispetto alle attività di tutela, di valorizzazione del patrimonio culturale. E mi riferisco naturalmente al patrimonio nella sua interezza, al patrimonio storico-artistico, ai nostri archivi, all'accesso delle biblioteche. L'idea di creare una biblioteca europea è una sfida che può rimanere soltanto simbolica o può diventare estremamente concreta e qualificata. In questa sala ci sono operatori che hanno dedicato la loro vita e una parte importante della propria professionalità sia nelle amministrazioni pubbliche sia nel settore privato perché questo incontro, perché questo matrimonio abbia luogo. E penso che la parola magica, se posso dir così, che sovrintende al lavoro di Michael, appunto, è organizzazione, una buona organizzazione. Io penso che ci aiuta per rendere migliori le nostre attività ordinarie e ci aiuta per spalancare un orizzonte sconosciuto a centinaia di migliaia, potenzialmente a milioni di utenti del web che non si porrebbero altrimenti le ipotesi di accesso al nostro patrimonio. Quindi si tratta di un doppio lavoro, un lavoro scientifico, un lavoro di organizzazione certamente in seno alle amministrazioni pubbliche, in dialogo costante con il settore privato e di una porta spalancata agli utenti. Quindi vorrei davvero ringraziarvi. Il mio non è un messaggio tanto rivolto al merito, perché la conferenza, il dibattito qui in corso al San Michele è rivolto esattamente a scambiare le esperienze, a raccogliere le vostre indicazioni, a migliorare il lavoro che si sta facendo. È proprio un messaggio di congratulazioni, di apprezzamento. Voglio sottolineare questa iniziativa, lo dico ai nostri visitatori, colleghi non italiani, cambiano i governi in tutti i paesi e spesso un governo è legato al precedente solo per delle polemiche, ma io sono lieto che questa iniziativa abbia avuto corso nel tempo e che noi possiamo seguirla oggi, così come la affideremo domani al governo successivo, che non entro nel merito, quale immagino possa essere, ma è la continuità nell'organizzazione, è la continuità in questo lavoro che ci deve assistere. Sono particolarmente orgoglioso che l'Italia abbia avuto l'incarico di coordinare questo progetto. Intendiamo dare le risorse necessarie, intendiamo dare l'apporto tecnico-scientifico e delle persone che operano al nostro Ministero per assicurare che Michael cammini e cammini speditamente. Vorrei anche ricordare che in questa sala, nella sala del San Michele, all'inizio di marzo si terrà una conferenza, approfitto per dirlo ad alcuni dei presenti che certamente sono interessati, italiani, per far sì che le tecnologie per la cultura trovino una casa comune sotto legge del nostro Ministero. Perché dico questo? Dico questo sapendo che in Italia noi abbiamo grandissime capacità, non soltanto nel settore del restauro, non soltanto nei settori dello scavo archeologico, della conservazione, del nostro patrimonio. Noi abbiamo ormai un crescente utilizzo della tecnologia, delle tecnologie con riferimento alla tutela, alla valorizzazione, alla gestione, alla accessibilità del patrimonio culturale. E vorremmo fare, appunto, all'inizio di marzo la prima conferenza nazionale legata alle grandi questioni della tecnologia, delle tecnologie per la cultura. Perché il nostro paese è certamente leader in molti comparti, ma spesso non vede gli attori impegnati, interessati, dialogare tra loro, ed è, credo, un servizio che noi dobbiamo rendere anche alla comunità internazionale, considerando l'indiscutibile ricchezza di saper fare, di capacità che è maturata nel corso degli ultimi decenni ed è venuta crescendo negli ultimi anni. Vedo che viene portata anche la bandiera tricolore, cosa per cui vi ringrazio moltissimo, e avrei gradito anche quella europea, però, diciamo, data l'occasione. E se arriva anche quella europea è un trionfo, un tripudio. Io ho finito di parlare, però continuerò in maniera da consentire questo tributo, non certo alla mia persona, ma a voi e alla qualità del nostro appuntamento, abbia corso. Ecco, vorrei ricordare che il Consiglio dei Ministri europei, il 13 novembre scorso, ha adottato a Bruxelles il testo elaborato dalla presidenza finlandese per quanto riguarda le deliberazioni proprio che adottammo nella riunione del 13 di novembre. Nel testo della presidenza finlandese Michael viene presentato come una delle iniziative importanti, principali, su cui costruire lo spazio europeo dell'informazione. Abbiamo avuto l'unanimità dei rappresentanti dei 25 paesi, abbiamo individuato azioni programmatiche comuni con la Commissione europea, in particolare i 2010 e biblioteche digitali, la recente raccomandazione sull'accessibilità online delle risorse culturali. Ecco, tutto questo ci conferma che stiamo andando sulla strada giusta. Vedete, io ho partecipato sabato in Italia, il 3 dicembre è la giornata di iniziative riguardanti le disabilità, le persone diversamente abili. È evidente che quando parliamo del superamento, ad esempio, delle barriere architettoniche per le persone che hanno un problema motorio, un problema fisico o problemi di altra natura riguardanti la vista, la capacità di vedere, la cecità o la ipovisione e altre problematiche molto serie, i sordomuti hanno preso una serie di iniziative di grandissima qualità. Tutte queste tematiche hanno da una parte la criticità degli spazi fisici, perché non sfugge a nessuno che noi possiamo rendere, come avviene a Roma, accessibile il Colosseo per i visitatori con una carrozzina, per i visitatori che hanno una impossibilità a deambulare, ma non possiamo certamente rendere accessibili tutti i siti storici, archeologici, per motivi evidenti. Non possiamo appianare le barriere fisiche laddove esse rendano impossibile l'accesso a chi ha un problema di disabilità e un problema di difficoltà motorie, ok? cosa che, come sappiamo bene, vale anche per chi ha una malattia, per chi ha avuto un infortunio, per le persone che si trovino in stato di gravidanza. Le persone che hanno una invalidità permanente sono alcuni milioni, ma molti altri conoscono e sperimentano l'immensa difficoltà delle barriere architettoniche quando si trovano con una disabilità, con una difficoltà temporanea, e si rendono conto di come sia difficile vivere in quella condizione per l'intero corso della propria vita. E qui i vantaggi e i risultati che ci arrivano dall'accesso alla rete sono giganteschi. Noi abbiamo ormai un numero crescente di persone che si laureano direttamente dalla loro casa per l'impossibilità di muoversi attraverso questi presidi, e attraverso questi presidi possono accedere alla percezione del bello, alla acquisizione di fattori culturali imprescindibili in una società moderna. Quindi vorrei sottolineare gli aspetti legati alla riorganizzazione della nostra macchina, complessa e spesso lenta ad accettare il cambiamento, ma vorrei sottolineare anche le implicazioni sociali grandissime che sono connesse alla nascita di biblioteche digitali, all'accessibilità attraverso la rete del nostro patrimonio culturale. Questo aggiunge al valore scientifico, al valore organizzativo, al valore di impresa che in molti casi esiste e cresce, di cui parlate, e alla qualità della collaborazione tra i diversi paesi e le diverse istituzioni, un valore anche sociale e morale che credo tutti noi dobbiamo considerare come prioritario e non accessorio. Vorrei quindi ringraziare in particolare i rappresentanti del Ministero della Culture e della Communication francese, quelli dell'Agenzia Britannica Museum Libraries Archives Council, che assieme al nostro Ministero hanno voluto e sono stati gli artefici principali del progetto, ma anche quelli degli altri 11 paesi che hanno finora aderito con entusiasmo al consorzio. Ho già ringraziato e sottolineo l'importanza di un impegno operativo della Commissione europea, ed infine il gruppo dei rappresentanti nazionali per la digitalizzazione, ovvero il gruppo di esperti nell'ambito del quale Michael è nato. A Roma, Michele, gli arcangeli hanno cambiato molte cose nella vita della città. Voi sapete che sopra il castello, Castel Sant'Angelo, c'è in particolare uno degli arcangeli prediletti che, rinfoderando la spada nel cuore del 1500, simboleggia la fine della peste e simboleggia la libertà di Roma. Io spero che questo nome così grazioso e leggendario, che è stato attribuito come acronimo, ma ancor più insomma come messaggio di gentilezza e di speranza a questa intrapresa, porti anche un beneficio aggiuntivo, e che dunque l'incontro che voi svolgete a Roma per e assieme a Michael permetta a milioni di persone di conoscere quello che non hanno ancora visitato, e attraverso la conoscenza sulla rete di sperimentare. È chiaro che nel campo degli archivi e delle biblioteche sempre più noi avremo l'integrazione tra la dimensione digitale e quella della conoscenza diretta, e la prima avrà gradualmente il sopravvento, non solo per i materiali di pregio che non possono essere direttamente consultati, ma possono essere studiati, però io penso, e lo sottolineo ancora, al grande pubblico. Vedete, viviamo in una società nella quale la cultura è cultura di massa, e il matrimonio, come dicevo prima, l'incontro tra il momento divulgativo, popolare, partecipativo, di conoscenza, in certo senso di stupore verso il nostro patrimonio, ha bisogno di conquistare nuovi possibili appassionati, cultori, e ha bisogno anche di una alfabetizzazione scientificamente corretta. Non vedo molto di più interessante che non questo progetto che voi avete intrapreso, che avete lanciato per dare corso ad un cammino irreversibile. Nell'età della cultura di massa è un buon rapporto tra il nostro patrimonio, ciò che rimane e che continuamente si accresce, la sua fruibilità e il modo interattivo con esso di riferirsi, che faranno il successo di una cultura di massa non dozzinale, non semplicistica, non soltanto basata su eventi effimeri, ma capace di dare frutti duraturi. E l'augurio che rivolgo a voi nel rinnovare un ringraziamento sincero, dottoressa Recchi, dottoressa Caffo, direttore Proietti, direttore generale Colasanti, per l'ottimo lavoro che avete iniziato e che insieme proseguiremo.
Bene, grazie Presidente per queste parole di incoraggiamento. Ora ci si muoverà cercando di evitare un eccessivo affollamento verso il salone inferiore allo stand dove sono esposti i poster. Grazie e alla ripresa di oggi pomeriggio.